Disca di Isonzo. Vi avevamo presentato la scorsa settimana il corteo contro i CPR e le frontiere, che si è svolto domenica scorsa a Gradisca e che è stata una tappa importante della lotta contro la riapertura di un centro di detenzione per emigrati in Friuli Venezia Giulia. E abbiamo qui con noi Raffaele dell'assemblea No CPR No Frontiere, e con lui vogliamo intanto avere una cronaca del corteo e poi anche del contesto nel quale questo corteo si è sviluppato, di questa tappa importante nella lotta contro la riapertura. Buongiorno Raffaele.
Buongiorno a tutti e a tutti. Sì, ciao, io sono Raffaele dell'assemblea No CPR No Frontiere, che ha organizzato questo corteo appunto come una tappa del percorso contro la riapertura del CPR a Gradisca di Isonzo, ma anche contro le violenze quotidiane da parte della polizia di frontiera, da parte degli stati lungo la rotta balcanica.
Esatto. Allora, sì. Vuoi raccontarci un po'? So che è stata la giornata più calda degli ultimi 100 anni da quelle parti, c'erano almeno 40 gradi, ma al di là dell'aria bollente, come sono andate invece le cose sul fronte della lotta, della partecipazione? Insomma, raccontaci un po' come è stato costruito questo appuntamento.
Esatto, la giornata è stata molto calda, è stata torrida, ma nonostante questo ci siamo trovati nella piazza di Gradisca, una piccola cittadina in provincia di Gorizia, nel profondo nord-est, e da lì abbiamo attraversato il centro storico, abbiamo attraversato le vie del centro e siamo arrivati davanti al CARA, che c'è in questo momento, è presente, è operativo, e accanto ad essa, nella stessa praticamente ex caserma, al costruendo CPR, che dovrebbe aprire nel prossimo autunno, ed è appunto era l'obiettivo di questa manifestazione.
Ma poi tra l'altro dovevano già aprirlo il 1° giugno, in realtà sono solo in ritardo con i lavori, ci sono stati altri intoppi, come stanno andando le cose? Non sono riusciti ad aprire il 1° giugno.
Esatto, l'appalto della prefettura indicava il 1° giugno come data d'apertura, e invece appunto il 1° giugno è passato senza nessuna novità, e dalle notizie che abbiamo l'apertura dovrebbe slittare all'autunno. Gli intoppi probabilmente non sono stati quanto nei lavori, perché alla fin fine i lavori grossi erano già stati fatti prima del bando, anche se non tutti, non erano stati completati, ma probabilmente più di ordine burocratico-politico. Fatto sta che sappiamo che ci sono comunque diverse cooperative, diversi consorzi che intendono partecipare alla gara, che stanno partecipando alla gara, ma ancora non abbiamo nessuna notizia rispetto a quando verranno aperte le buste, a quando verrà proclamato il gestore ufficiale del CPR, quindi i tempi sono ancora abbastanza lunghi.
Ma si sa chi c'è in lista, in lizza?
Sicuramente c'è la Minerva, che è una cooperativa del luogo che già gestisce appunto il CARA, il centro per richiedenti asilo, oltre a moltissimi servizi sul territorio, quindi mense, servizi per anziani, eccetera. È una cooperativa locale ma grossetta, che in passato ha già gestito il CPT, il tristemente famoso CPT, sempre lì a Gradisca di Isonzo, e sicuramente correrà. Le altre cooperative non ci dicono nulla, probabilmente non sono del territorio, ecco, almeno queste sono le notizie che abbiamo, che sono ancora frammentarie, non sono ancora sono ancora frammentarie.
Ecco, per quello che riguarda invece il corteo, che se non erro è partito dal centro di Gradisca ed è arrivato al CPR, ha visto anche la partecipazione di immigrati?
Allora, sì, durante il corteo ce ne sono stati alcuni, non moltissimi, ma sicuramente ce ne sono stati alcuni. Quando il corteo è arrivato davanti al CARA, le persone, i richiedenti asilo che erano lì, si sono uniti a noi, e quindi questo è stato sicuramente un aspetto molto positivo, perché si sono potute costruire relazioni che erano già state costruite durante il percorso. Come assemblea eravamo andati spesso al CARA, sia in forma di presidi organizzati pubblici, sia in forma di momenti appunto di socialità con i richiedenti asilo, e questo ha permesso il fatto che appunto si unissero al momento finale del corteo davanti, in un prato lì davanti, e quindi questo sicuramente è stato un momento interessante e positivo della giornata.
Ecco, vuoi raccontarci un po' quali sono stati i contenuti salienti di questa giornata? Che cosa avete detto, cosa avete raccontato in questa giornata?
Certo, allora chiaramente l'obiettivo era il CPR, ma non solo il CPR, si è ricordato la responsabilità dei governi sia nazionali sia dei governi locali nelle politiche razziste che si sono fatte sulla pelle dei migranti dal 1998 ad oggi, poi chiaramente anche prima, ma il 1998 è stato l'anno della Turco-Napolitano, che ha istituito appunto questi lager. Quindi governi di centrosinistra, governi di centrodestra, governi a trazione PD e governi a trazione Lega, tutti quanti responsabili di queste politiche razziste. E quindi appunto si è ricordato questo, si è ricordato anche la responsabilità delle aziende che nella catena dello sfruttamento partecipano a pieno ritmo. Qui da noi sul territorio esiste la Fincantieri, che è una grossa realtà che grazie al sistema di imprese satellite, subappalti e quant'altro, cosa penso nota in tutti i territori del paese purtroppo, occupa una gran parte di lavoratori stranieri, posti sotto continuo ricatto, perché sappiamo che il permesso di soggiorno è legato al permesso di lavoro, quindi una volta che si perde il permesso di lavoro si rischia di finire in un CPR da un giorno all'altro, se non lo si ritrova entro 6 mesi. Quindi sicuramente le imprese e le aziende sul territorio che sfruttano i migranti fanno parte di un sistema che ha come un ultimo anello della catena appunto il CPR, ma non è solo il CPR l'anello, ecco, è un sistema molto più complessivo. E si sono ricordate anche quelle aziende, quelle imprese che commerciano in armi, perché le politiche di guerra, le politiche militariste sono sicuramente collegate alle politiche razziste dei governi. Quindi la Leonardo che produce droni da guerra e si trova appunto su questo territorio, e anche le imprese che lavorano nel porto di Monfalcone, da cui sicuramente sono passate navi militari, navi in cui erano stipate armi e armamenti dirette nei territori di guerra lontani da qui.
Benissimo, mi sembra un quadro abbastanza completo. Ecco, vorrei sapere, adesso questa è stata una tappa, ma ovviamente il passaggio successivo è per l'autunno, e nel frattempo questa sarà un'estate ancora una volta densa, visto che la rotta balcanica, che qualcuno pretendeva essere stata chiusa definitivamente nel 2016, con gli accordi tra l'Unione Europea e la Turchia, perché la Turchia ben pagata trattenesse i migranti, soprattutto i profughi siriani, sul proprio territorio, dopo una prima battuta d'arresto è ricominciata, e con conseguenze anche molto dure per coloro che provano a passare le varie frontiere che segnano la penisola balcanica, a partire dalla Grecia per arrivare fino in Italia, e quindi la frontiera a nord-est sta diventando sempre più calda, e mi sembra questo probabilmente sarà un altro dei fronti di lotta dell'estate, in attesa di riprendere il filo di questa lotta contro il CPR. Puoi parlarcene un po'?
Esattamente. La rotta balcanica è sicuramente aperta, nel senso che sappiamo che le persone passano, ma passano tra mille difficoltà e mille ostacoli. Mille ostacoli posti dalle politiche di frontiera, dai confini, dalle frontiere. Sappiamo che...
Pronto? Non sentiamo più Raffaele, temiamo che ci sia stato un problema con la linea. Raffaele, tu ci senti? Temo che sarà opportuno far sentire un po' di musica in attesa di ripristinare il collegamento. È diventato muto all'improvviso, è strano, non è neanche caduta la linea. No, senza fare neanche tutto, no, lui stava parlando, senza neanche fare tutto. Ciao, a un certo punto non ti abbiamo più sentito. Torniamo in diretta, dovremmo aver ripristinato il collegamento con Raffaele. Stavamo parlando di rotta balcanica.
Sì, esatto, scusate, è andata via la linea. Come dicevo, la rotta balcanica, alcune persone riescono a passare ad attraversare i Balcani, molti altri sono rimandati indietro senza soldi, spesso... gli vengono rubati anche i vestiti, gli vengono spaccati i cellulari, vengono pestati sia uomini che donne e vengono rimandati in Bosnia, dove si forma degli imbuti, dei campi sia organizzati, ma organizzati tra molte virgolette, sia spontanei, da cui poi le persone ripartono per ritentare ancora e ancora questa attraversata. Un caso emblematico e simbolico che vorrei ricordare qui è quello di Ali, un giovane migrante, non giovanissimo, ma comunque che appunto, cercando di attraversare i Balcani, è stato sorpreso dalla polizia croata, la quale non solo gli ha spaccato il cellulare, ma gli ha rubato le scarpe, costringendolo a ritornare in Bosnia a piedi scalzi, a piedi nudi, nella neve, al punto che i piedi gli sono andati in cancrena. Bene, adesso questa persona è in pratica in stato di abbandono in un villaggio bosniaco, Biac, tra l'altro in un campo gestito dall'OIOM, dall'organizzazione che si dovrebbe occupare di migrazioni sotto l'egida ONU, ma è abbandonata a se stesso, quei piedi che stanno andando sempre più in cancrena, senza nessun tipo di sostegno né medico né psicologico. L'unico sostegno viene dai volontari, che tra l'altro anche a loro viene impedito l'accesso al campo dalle autorità ONU. E questo è un caso singolo, ma è un caso che sicuramente non è il solo, e quindi è proprio non solo l'indifferenza delle istituzioni, ma è proprio l'accanimento contro le persone, un accanimento fisico e un accanimento personale contro tutti quelli che provano ad attraversare le frontiere a bucare questa fortezza.
È di qualche minuto fa la notizia di un ennesimo naufragio. Siamo di fronte alle coste dell'isola di Lesbo in Grecia, e ci sono almeno 6 morti, e quindi, come dire, il Mediterraneo continua ad ingoiare e ad uccidere le vite della gente in viaggio, della gente che si muove attraverso le frontiere cercando di bucare le frontiere chiuse della fortezza Europa, e la situazione è sempre più dura un po' su tutti i fronti. Quindi è importante questo fronte delle lotte che voi state tenendo aperto in maniera importante da diversi anni, sia rispetto alle frontiere a voi vicine, sia a quella vera e propria frontiera di barbarie che è rappresentata dal CPR. E se hai ancora, io ti chiederei ancora una battuta, poi ci salutiamo.
Senz'altro, sì.
Se vuoi dirci qualcosa un po' così di riassuntivo, di conclusivo, sulle prospettive dei prossimi mesi.
Allora, sì, come assemblea sicuramente continueremo su queste due tematiche, su questi due punti: la lotta al CPR, che non si arresta, anzi continua, anche perché appunto in autunno ci sarà sicuramente la volontà di aprirlo, e quindi a questa volontà ci opporremo sicuramente, e sia la continua indagine, il continuo mettersi in mezzo rispetto alle violenze lungo la rotta balcanica, e cercando di portare solidarietà attiva a tutte quelle persone che attraversano il nostro territorio. E se volete seguire l'assemblea, abbiamo un sito internet, nofrontierefvg.noblogs.org, sul quale potete trovare aggiornamenti, notizie, materiali e anche collegamenti ad altre realtà, sia sul nostro territorio, sia nei Balcani, che appunto lottano contro le frontiere, si occupano di portare solidarietà attiva e quindi appunto costituire una rete di solidarietà e di opposizione ai confini e alle frontiere statali.
Benissimo, grazie mille Raffaele, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio e a risentirci.
Ciao.
Ciao.